file 11, pagina 113, consacrazione Flossenbürg 1. Si aprono le porte delle celle 23 e 24. Un secondino legge e grida: Bocchetta Vittore, Bravo Guglielmo, Buturini Angelo, De Ambrosi Giuseppe, Domaschi Giovanni, Rossi Paolo, Viviani Francesco, Zenorini Arturo, fuori. Due soldati ci scortano. Due soldati semplici, tedeschi, non hanno neppure il fucile. Ci spingono sul solito autocarro con le solite maniere. Ci portano al palazzo delle assicurazioni. Non è lontano. Ci spingono separati nel buio delle celle sotterranee. Ci sono altri prigionieri. Sono coperti di sangue raggrumato e di resti di lunghe e ripetute torture. Sono sei giovani che sono stati paracadutati per stabilire contatti con il fronte alleato. Insieme ad altri, questi sei sono stati colti e torturati. Nessuno di loro ha parlato e non sanno il loro destino. Ci illudiamo che noi politici non siamo importanti e ci lasceranno andare. Dove possono mai portarci peggio che in prigione? L'idea di un plotone d'esecuzione? No, non ci sono indizi né ragioni abbastanza gravi per interessare la preoccupazione dei tedeschi. Torniamo agli scalzi. Il 4 settembre ci fanno uscire, ci rimettono sull'autocarro, manca Rossi. Questa volta i tedeschi hanno l'elmetto e sono armati. Uno di loro ha un mitra che gli pende davanti come un crocefisso. Partiamo. Non sappiamo, arriviamo. Siamo a Bolzano, campo di concentramento. Beh, meglio del carcere. Un momento. Ci fanno entrare in un capannone con un recinto di filo spinato. Siamo prigionieri nella prigione di un campo di concentramento. Ci ha raggiunto anche un altro gruppo di otto. Sono otto ex ergastolani, prelevati al bagno penale di Porto Longone. Si erano offerti di lavorare alla TOD, servizio del genio dipendente dalla Wehrmacht, fondato dall'ingegnere tedesco Fritz Todt. Nella prigione, dentro la prigione di Bolzano, siamo 21. 21 persone pericolose. Noi, i politici di Verona, siamo 7. Io, Bravo, Buturini, De Ambrosi, Domaschi, Viviani e Zenorini. Già condannati all'ergastolo, gli otto di Porto Longone si trovano qui per un esperimento tedesco. Li hanno prelevati dal bagno penale per farli lavorare alla TOD, ma non hanno previsto che possono essere prevedibili. Infatti, nel campo preparatorio per il lavoro sono stati posti sotto la sorveglianza della Guardia Cosacca, i russi fascisti autodefiniti bianchi. Una mattina uno di questi russi viene trovato sgozzato. I tedeschi non cercano il responsabile. Per semplificare come d'uso, considerano tutti gli otto rei confessi e li spediscono qui con noi. Gli altri sei sono dei giovani speciali, sei campioni della razza umana, dotati di quelle virtù che possono predestinarli a guidare il gregge, forti, intelligenti e colti, parlano tutti almeno quattro lingue e sono votati alla morte. Sono scesi in paracadute a preparare il popolo, sono italiani a liberarsi. Non c'è dubbio che sono colpevoli, orgogliosamente colpevoli contro il tedesco. Ne sono caduti molti dal cielo. Questi sono stati colti. Fanno parte del programma RYE. Stanotte uno di loro, Cristini, si mette a cantare Mamma Rosa e tutti l'ascoltiamo raccolti. Un altro comincia dove lui finisce: Oh mia patria, sì bella e perduta, e facciamo coro sottovoce. Questi è Tony Baldanello, già figura rilevante del teatro veneziano, attore, autore e patriota. Quando possiamo, parliamo d'arte e di poesia, un'altra amicizia sulla soglia di domani e di mai più. Se sopravviviamo, mi piacerebbe fare qualcosa con te. Se tu mi sopravvivi, ti prego, va da mia madre, tu sai quel che devi dire. E se io ti sopravviverò, andrò dove? Dimmi tu. Oh, dico io, da nessuno, ma intanto non ci pensiamo. La mattina seguente sono fuori a scavarsi la fossa. Appena finita, li uccidono a mitragliate. Uno scarpone teutonico li farà rotolare nella buca. Chi mi informa di questo, con precauzione, avvicinandosi al reticolato, è il capo campo, il maggiore pilota Maltagliati. Aspetteranno un paio di giorni. Fucileranno anche noi? Cosa ti posso dire? Può darsi di no. Ma io capisco e mi guardo di parlarne con gli altri. Passano infatti un paio di giorni e quando prendiamo aria si avvicina al reticolato. Ho buone notizie. Vi portano in Germania. Sembra che ci sia un accordo con Mussolini e scappa via. Ci portano in Germania invece di fucilarci. Per molti di noi non sarà certo una buona scelta, a conti fatti. Intanto cerchiamo di sentirci vivi fino a Flossenburg. Non è bello essere tedeschi. Che cosa c'entra il bello qui? Non è buono essere tedeschi? Che cosa c'entra il buono qui? Non c'è buono e non c'è bello qui. Uomini 40, cavalli 8. Il vagone si chiude e parte. Uomini 200, cavalli neanche uno. Coi nostri escrementi l'odio è inconscio. Com'è naturale un gruppetto di anziani? Si chiude per gridare, minacciare e infine impedire che 4 o 5 di noi più giovani riescano a fuggire calandosi tra le rotaie da una tavola che siamo riusciti a schiodare dal pavimento. De Ambrosi e Viviani ci consolano che questa è l'Italia che ha fatto entrare i tiranni sempre e io mi dispero che un'occasione così non l'ho mai avuta. Io sono con De Ambrosi e Viviani, gli altri sono in altri vagoni. Le ore interminabili abortiscono la parola mentre i pensieri discriminano poco a poco la dialettica dei doveri e dei diritti. La notte è così lunga che non credo più nel giorno, ma questo arriva lo stesso. Il treno si ferma e il vagone si apre. Siamo 7 quelli di Verona. Ci chiamiamo e ci accompagniamo mentre la speranza ricomincia ad assilarci. Meccanicamente a 3x3 la nostra colonna di 10.000 piedi raggiunge in silenzio il campo di Flossenburg. Una strada senza gente ci fa salire al vasto ripiano di fronte all'entrata. Grandi lettere di ferro fanno arco sull'enorme cancello. Arbeit macht frei, il lavoro fa libero. Un altro assillo della speranza, ma alla sinistra dello spiazzo, contro la montagna, su una strada sopraelevata, va sfilando lenta una schiera di esseri pseudomani vestiti da zebra che, carichi di grosse pietre, trascinano faticosamente i loro zoccoli. Mi aspetto che sorga Minosse da dietro le montagne. Penso che non potrò dimenticare mai questa visione, ma sarà presto una cosa come un'altra. Ogni giorno avrò qualcosa di più orrendo da paragonare a ieri. Appena dentro ci separano dalle donne e dai bambini. Il cortile del campo è un piazzale immenso, circondato da innumerabili baracche ordinate come un gioco di domino. È una vera e propria città, una città surrealista, senza colore, con abitanti intuibili ed occulti. Quelli palesi sono file di spettri che si muovono per seguire, non si vedono persone sole o in coppia e fa molto freddo. Entriamo in un hangar di grande estensione, vuoto e sonoro. Sulle nostre teste si dirama una rete di tubi di ferro. Dopo la liberazione verrò a sapere che questi bagni sono anche camere a gas. Tutto è imbiancato a calce e la doccia. Ci ordinano di spogliarci. Accumuliamo le nostre cose in una montagna di indumenti, valigie e ricordi. Qualcuno protesta e arrivano i capò. Hanno l'uniforme zebrata, tuttavia non la sudicia, ma quella pulita dei privilegiati. Fanno ala la nostra mandria e sono una ventina di diavoli scatenati. Ognuno brandisce un pezzo di tubo di gomma nera, o almeno quello che sembra un pezzo di tubo di gomma nera, il knüttel, un pezzo di tubo di gomma di una sessantina di centimetri usato come scudisio, che fischia per straziare le nostre povere carni nude. Gli energumeni attaccano alla rinfusa e urlano da spiritati. Noi, impazziti, corriamo uno contro l'altro e le grida si uniscono assordanti all'eco delle pareti vuote. Di colpo la catarata delle docce precipita su noi insieme alla grandinata atroce delle gommate nere. Bagnati, lividi, sfiniti e storditi dall'assurdo, ci addossiamo l'uno contro l'altro. I diavoli urlano rauchi e picchiano, poi d'un tratto l'acqua si ferma, le botte e i latrati dei demoni ci accalcano in un altro stanzone. Qui, in silenzio, altri capò, dopo la perquisizione di tutti i nostri orifici, ci fanno raccogliere il nostro corredo, giacca e pantaloni zebrati, calzature con suola di legno e un maglione grigio-verde che non posso fare a meno di riconoscere. È il maglione dell'esercito italiano e qui in questo baraccone ne vedo una montagna. Fa parte dell'alleanza dei due eserciti. Per copricapo una cuffia pure grigio-verde, quella che danno agli alpini sciatori. Quante generazioni di alpini sciatori possono concepirsi in Italia? Ci vestiamo e usciamo, sempre sotto la sferza delle gomme, e le stesse grida «Raus! Raus! Raus!» e urlano come cani infuriati. Se sono ancora uomini, devono aver perduto la parola, o non l'hanno acquistata ancora. Questa lingua dei tedeschi si esprime sempre abbaiando «Raus! Ruhe! Arbeit! Ich! Schlage! Dich! Kaputt! Werf Luchter! Mensch! Geweg e Achtung!» Parole per noi allora incomprensibili, ma terribili nel loro suono. La parola ridiventa voce, impariamo a capire solo l'intensità dell'urlo e la parlata della gomma. I capò sono i prigionieri che sanno esistere al di sopra del bene e del male. Sopravvivono con quelli che uccidono e soccombono solo sotto chi uccide di più. Senza di loro l'intero sistema si sfascerebbe. Non sono scelti per nazionalità o razza. Al di qua dell'entrata tutti noi siamo mutati in numero. Capò si diventa per qualità animale, così come si sceglie un cane da guardia. In maggioranza si tratta di polacchi e in ordine decrescente ucraini, cecoslovacchi e qualche francese. Non ne ho visto ebrei o italiani. Siamo distinti dal numero e dal colore del triangolo che portiamo sulla sinistra della giacca zebrata. Il verde è la marca degli ex criminali comuni tedeschi prelevati dalle carceri civili. Sono i morti sociali della società germanica. Rei condannati a vita per crimini di sangue, assassini senza rimorsi, disperatamente pericolosi, per lo più psicopatici paranoidi. Quello che più importa qui però è che sono Deutsche, sono tedeschi, quindi privilegiati, investiti d'accordo alla loro durezza. Il Lageralttester, il capo campo, è anche tedesco ed è quello che tiene le fila dell'intero sistema di questa concentrazione di circa 80.000 disgraziati. Ma 80.000 è un numero fluttuante che si mantiene regolarmente a livello. Quelli che arrivano con quelli che si bruciano nel crematorio. Il verde è, ripeto, il distintivo di merito nazionale. Il rosso è quello del deportato politico, il mio. Il rosso, a differenza degli altri, ha stampata una lettera nera che indica il paese d'origine. Il mio è I, Italia, il francese F, il russo R, l'ucraino U, il polacco P e lo spagnolo S. Non ricordo aver visto altre iniziali. Infatti americani e inglesi sono destinati ai campi militari KG, Kriegsgefangen. Sì, c'è anche qui qualche spagnolo prelevato dalle carceri francesi, dove stava ad aspettare sin dalla guerra civile del 36. C'è il nero, lo zingaro. I nazisti ne hanno fatto una categoria speciale. Non sono molti e sono tutti distribuiti. Molti addetti alla rasatura di tutto il corpo e delle nostre teste, dove si deve lasciare la Lagerstrasse, una striscia di rasatura zero in mezzo al capo, così da essere riconosciuti in caso di fuga. Al triangolo nero hanno aggiunto gli omosessuali, gli efebi, sono attendenti degli ufficiali dell'SS e della Gestapo che abitano nella caserma fuori del campo. Infine c'è il giallo, l'ebreo. Il loro numero si avvicina a quello dei politici. Dovrebbero essere molti di più, ma poco è rimasto dello sterminio cominciato negli anni 30. Ne sono stati già eliminati milioni. Questi di Flossenbürg sono nuovi. Sono quelli che i nazisti vanno spigolando nei paesi di recente occupazione. In Italia, con l'aiuto dei fascisti, ne hanno raccolto più di 6.000. Circa 4.000 sono con noi da Bolzano, o per meglio dire, siamo noi che veniamo con loro. All'uscita del bagno hanno chiesto Juden, Italienen, e ci hanno dato il numero, il triangolo giallo e rosso, e ci siamo guardati. Non siamo tutti italiani. Non riusciamo a capire dove veramente siamo venuti. Non riusciamo neppure a percepire l'irreale. Tutto è al di là del vero, più in là dell'assurdo, e in questa fase così iniziale ci sentiamo fra noi in ogni scambio d'occhi. Abbiamo il nostro numero e il colore della nostra colpa. Ci conducono attraverso il campo. Questa volta ci guida un soldato, forse caporale. Invece della gomma ha in mano un grosso bastone nodoso. Quando picchia, logicamente, urla. Sono insulti in tedesco? Chissà cosa dice o cosa vuol dire. Siamo al limitare del campo contro una parete di montagna. Un altro cancello, un'altra baracca e un altro recinto. Fa freddo, fa sempre freddo e siamo in agosto. Deve essere un posto di villeggiatura. Chi parla è un uomo sulla sessantina, ha l'accento lombardo. È milanese, e già, siamo molti di Milano. E si mi sun de Milan, tu sei di Verona, no? Quel gruppo che doveva morire a Bolzano, ve la siete scampata bella. E lei perché l'hanno preso? Mi guarda arcigno. Mi hanno pescato a Milano, un fascista, un mio ex dipendente. Mi ha consegnato alla Gestapo. C'è anche mia moglie. Chissà dove l'hanno portata. Il viso arcigno si fa pietoso. Sono ebreo, vedi, e ne sono fiero. Questo me l'hanno dato senza chiedermi nulla. Mi indica il suo triangolo rosso. Ce ne sono altri, ma qui, credi a me, non fa differenza. Oh, mi dispiace, Ti dispiace? Perché sei qui anche tu, no? Dovevo andare in Svizzera, invece mi sono lasciato prendere. Ce l'hanno con noi, ce l'hanno a morte. Essi siamo ebrei. Dove dobbiamo andare? Sento una simpatia indicibile e un senso di sottomissione. Questo vecchio austero, chiuso finora in se stesso, mi rivela il suo silenzio. De Ambrosi, che cerca sempre di starmi vicino, sente la stessa attrazione. Come vi hanno identificato? A Verona abbiamo una vera e propria organizzazione per farvi scappare, ma c'è anche a Milano, sa? Non è questione di organizzazione. È questione che non siamo andati via quando c'è stata l'occasione. La colpa è nostra. Mi sento indignare. Come? La colpa è vostra. Quale colpa? Essere ebreo? Chi è ebreo e non ebreo in Italia? Non sappiamo neanche la nostra storia. Siamo mediterranei, mischiati come un mazzo di carte. Siamo un popolo di espositi. Colpa? Io sono colpevole. Noi siamo colpevoli. Ci siamo messi contro la legge. Abbiamo tradito i padroni fascisti. Li abbiamo sabotati e siamo pronti a ucciderli alla prima occasione. Voi siete innocenti, perché non siete figli di puttana. La punta di sorriso del vecchio ci dice delle cose che non possiamo dire, ma solo capire. Poi si avvicina e mi abbraccia. De Ambrosi ha gli occhi pieni di lacrime, ma anche queste lacrime sono innocenti e moriranno senza diventare importanti. Pagina 122.